Stadio aperto, TMV Radio, sempre sul pezzo, sempre sulle notizie, perché il calciomercato è appena cominciato, ma davvero sono stati 2 o 3 giorni incredibili. Allora, per parlare un po' di quello che sta accadendo, salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio, ben trovato, ciao.
Grazie, ciao, sempre un piacere.
Allora, partiamo dall'ultimissima notizia, insomma, quella di giornata, che un po' era nell'aria: Allegri torna alla Juventus. Insomma, si era capito forse dal momento nel quale Fabio Paratici ha detto addio alla Juventus, questa poteva essere forse l'ultima mossa, l'ultimo tassello che poteva comporre questo nuovo mosaico con Allegri di ritorno alla Juventus, visto che i rapporti, insomma, inizialmente, quando c'è stata la separazione, non è che fossero idilliaci, oppure non c'entra nulla, cioè questa era già un'idea del presidente Andrea Agnelli, quella di riportare Allegri alla Juve.
Se io penso l'idea nascesse da prima, anche che queste non sono decisioni di pancia, ma sono decisioni di testa, che poi si sovrappone ad un'altra idea, ad un'altra operazione, come in questo caso. Ma questa operazione probabilmente parte più da lontano, probabilmente da quando si sono accorti dell'insoddisfazione che avevano avuto con la guida tecnica di Pirlo.
Ecco, però Fabrizio, a questo punto Allegri ha fatto un quinquennio straordinario, no, con la Juventus, a parte gli scudetti, quello che ha vinto, le 2 finali di Champions League. Oggi si trova una Juve sostanzialmente diversa rispetto a quella che ha lasciato un paio d'anni fa, perché comunque è una Juve con giocatori che comunque hanno qualche anno in più, penso alla vecchia guardia, penso a Bonucci e Chiellini, ci sono state delle variazioni anche rispetto anche all'organico che lui aveva, perché insomma questa squadra a centrocampo oggi deve essere, se non rifondata, quantomeno arricchita. E poi probabilmente c'è da rinforzarla anche in attacco, dove c'è solo Morata come centravanti. Ecco, tu che cosa ti aspetti da questo nuovo corso di Allegri? Cioè, la Juve, secondo te, pronti, attenti, via, già l'anno prossimo può essere ricompetitiva per vincere lo scudetto?
Ma sì, per poi alla fine con l'Inter che si ridimensionerà un po', col Milan che è in crescita però ancora non ha uno standard decisamente top, seppur c'è vicina. La Juve assolutamente l'anno prossimo è competitiva. No, invece capisco la tua domanda, è un'analisi che convengo, ma ti rispondo così: è normale che chi fa l'allenatore è alla ricerca di sfide. Lui ha voluto un attimino capire ciò che succedeva attorno, anche lui ha sicuramente la voglia di ricostruire qualcosa di importante, e alla Juve questo probabilmente glielo danno. Probabilmente non è la Juve che spendeva tutti i soldi che spendeva prima in un anno solo, ma è comunque un'azienda che è in una fase progressiva sempre di crescita costante, quindi la vedo francamente la persona giusta al posto giusto.
Fabrizio, secondo te quanto c'è stato di interessamento vero del Real Madrid e quanto l'Inter ha provato in extremis a convincere Massimiliano Allegri ad andare sulla panchina nerazzurra, considerato anche il grande rapporto che tutti noi conosciamo tra Beppe Marotta e Max Allegri? Ecco, quale spiegazione ci puoi dare, quale indicazione ci può essere su questa vicenda?
No, che gli allenatori importanti li vengano cercati dalle squadre importanti è normale, poi per cercare bisogna vedere se c'è una telefonata, se c'è una trattativa o se c'è uno strenuo corteggiamento. In tutti i casi sicuramente contatti ci sono stati, lui ha scelto la Juve perché probabilmente la soluzione è a lui più conveniente, nel senso che a livello finanziario non gli cambia nulla, perché l'uno e l'altra sono due piazze che si equivalgono. Probabilmente alla Juventus per lui è più facile ripartire e forse un po' meno, ha un po' più di certezze su quello che c'è da fare rispetto ad un discorso dell'Inter, che in questo momento sappiamo che rimarrà comunque ad un profilo alto, molto alto, ma non sappiamo quanto si ridimensionerà.
Infatti, ora ci arriviamo all'Inter. Volevo chiudere la pagina sulla Juventus per farti 2 domande. La prima riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Cioè, cosa cambia, se può cambiare qualcosa con l'arrivo di Max Allegri, il futuro di Ronaldo? Cioè, resterà o non resterà secondo te?
Ma io non credo sia legato all'allenatore, che questo si sta parlando di uno dei giocatori più importanti al mondo,
sì.
E cambia le sorti di tutte le squadre che può giocare, seppur non è più un ragazzino, ma ha ancora tanta roba. Il problema non è quindi l'allenatore, io credo che il discorso del Cristiano Ronaldo passi attraverso un discorso di carattere aziendale. Ha un costo molto 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 elevato, però va vista la sua integrità, di quanti soldi anche muove, porta, di quanto cresce il valore della squadra, insomma è un'operazione aziendale, non è prettamente sportiva. Penso che l'allenatore quei giocatori lì li può solo volere e sicuramente se può farà di tutto per trattenerla.
E l'altra riguarda Paratici e Cherubini, perché da una parte c'è Fabio Paratici che è stato 11 anni alla Juventus, lui ha detto nel comunicato sono pronto per nuove sfide e quindi non so se tu hai già un'idea e soprattutto quanto sarà difficile oggi il lavoro di un dirigente molto bravo e preparato, perché so che è molto stimato in ambiente Juventus come Federico Cherubini, però che oggi si assume una responsabilità che fino all'altro ieri non aveva.
Sì, senza sì, sono due interrogativi importanti, ma sai, Paratici è un profilo che oggi si può collocare bene. Il problema è che in questo momento non mi sembra ci siano tante squadre che hanno bisogno di una professionalità di quel livello e quindi le scelte per lui non sono tante in questo momento in Italia. Non escludo, anzi ti dico che so di interessamenti forti da almeno una squadra straniera, una tra Dio per certa, perché ne sono sicuro, perché insomma è apprezzato molto anche all'estero, quindi sicuramente si sta parlando di un profilo che non rimane.
Però la squadra non me la dici, mi dici che c'è una squadra straniera, ma non me la puoi dire.
No, te posso dire che me l'ha detta direttamente il presidente straniero e non mi sottrarrei la cosa di questo presidente, però è una squadra importante. E poi me l'ha detta proprio il presidente.
Bene.
E l'ho incontrato in Italia, che era venuto a parlare con lui, quindi voglio dire c'è sicuramente qualcosa di internazionale su di lui. Però è un profilo alto, sta fermo il tempo tecnico di trovare una soluzione a lui conveniente. Cherubini l'ho visto crescere, io da una quindicina d'anni lo conosco, da quando muoveva i primi passi a, se non sbaglio, Foligno o quelle zone là, e ti dico, persona capace, si è formata, certo, in questo momento è circondato anche da un tessuto che lo protegge un po', perché comunque la Juventus allo sbaraglio non ti mandano mai. Questo successe anche con Paratici quando rimase orfano di Marotta, tanto per essere chiaro. Quindi sicuramente vive in un contesto protetto, che questo lo aiuterà, ma è persona di qualità, di spessore e capisce di pallone.
Ecco, e arriviamo all'Inter, perché innanzitutto ti aspettavi l'addio di Conte? Perché l'addio di Conte forse un po' ce lo potevamo immaginare, però fondamentalmente così repentino, così immediato, cioè è chiaro che c'è stata una questione tecnica, no? Lui è abituato a allenare grandi squadre, gli hanno detto c'è da fare un sacrificio, non solo economico ma anche di un grande giocatore, e probabilmente, secondo me, se vuoi la mia idea, poi non so la tua, sacrificheranno Lautaro in questa sessione di mercato. Poi magari vedremo se cambieranno progetti e situazioni. Ecco, innanzitutto se te l'aspettavi l'addio di Conte.
Diciamo, io sono fra quelli che lo metteva nel conto, ma non credevo che fosse poi così scontato, perché poi alla fine mi mettevo un po' nei panni di Conte, dico beh, in Italia Conte se no deve ritornare all'estero, insomma, gli indicatori internazionali sì, naturalmente un allenatore attenzionatissimo, però non la davo scontato l'addio dall'Inter. Certo, quando probabilmente si è trovato davanti a un ridimensionamento non se l'è sentita di fare un'annata probabilmente di involuzione tecnica. Dico probabilmente perché si definisce così, quando c'è un ridimensionamento sugli investimenti di solito si perde anche qualche posizione in classifica, a meno che non abbia, ma insomma lui è una primissima scelta in ambito mondiale, quindi sicuramente su di lui gli occhi ci sono delle massime squadre, ma sono poi le squadre senza allenatore adesso a sì. Quel livello là.
Ora c'è anche ci sono le dimissioni per esempio di Zidane al Real Madrid, no? Anche questa è un'altra notizia di giornata, vedremo anche lì chi andrà su quella panchina.
Si potrebbe andare contro.
Ah, te pensi che... Ma lo vedi proprio un profilo da Real Madrid, Conte?
Lo vedo da grande squadra internazionale, e se no chi vai a prendere?
No, sono d'accordo, però io pensavo più Allegri, cioè vedevo più Allegri, no, come profilo.
Se Allegri va a Juve,
no, Allegri sì, certo, no, tutti e due non le può allenare, sono d'accordo. Però per dirti, avere tra i due, vedere, cioè anche per quello che ha fatto in Europa Allegri, cioè Conte in Europa ha fatto più fatica rispetto a Allegri, sì, ecco perché ti dico, vedevo più Allegri che Conte. Sì.
Ho capito ciò che dici, ma la scelta degli allenatori talvolta passa anche attraverso i momenti, che tipo di qualità vuoi un allenatore più che gestisce, un allenatore più caratteriale, dipende anche un po' dalle caratteristiche della squadra e del club, quindi importante che ci sia il profilo è altissimo, quindi può andare in tutte le squadre d'Europa.
Ecco, ora arriviamo però al nodo cruciale, perché il messaggio che manda Conte in questo momento, no, che è un messaggio di un allenatore che va via perché questa squadra non può essere rafforzata, forse viene anche indebolita, cioè non è un messaggio che può invogliare altri allenatori di fascia altissima ad allenare l'Inter. Ecco, ti chiedo a oggi quale potrebbe essere il profilo, perché si parla delle ipotesi più disparate, no, da Sarri a Mihajlovic, qualcuno sostiene che potrebbe esserci un allenatore straniero. Secondo te su chi si indirizzeranno? Anche perché Simone Inzaghi mi sembra aver intuito, no, che ieri sera si sono trovati d'accordo e quindi resterà, salvo clamorosi colpi di scena, alla Lazio.
Io non scommetto mai neanche la schedina, si diceva una volta, ma se dovessi pensare a un allenatore italiano penserei a Sarri. Non escludo un allenatore che è proveniente dall'estero, ma Sarri tra gli allenatori italiani potrebbe essere un profilo adatto per un Inter che è in quella fase lì, soprattutto un Inter ha bisogno di uno che conosce i mercati, il sistema calcio, persona di grande qualità, di esperienza, uno bravo a rimettere insieme i coach perché è a riformare. Ma io su un italiano punterei su Sarri, non escludo.
Ma quella è una squadra per Sarri, cioè l'Inter di oggi è una squadra allenabile da Sarri, se tu ci pensi bene, perché comunque conosci come noi, conosciamo Maurizio, conosciamo un po' anche le sue idee, no? A livello tattico, secondo te è perché poi lui ha fatto un po' fatica a allenare la Juventus, che non dico che è uguale, no, all'Inter come organico, però lui ha bisogno, no, di grande disponibilità da parte degli interpreti, che tutti insomma si muovono in una certa maniera. Infatti è andato alla Juventus e si è adattato lui alla Juve, cioè se Sarri fa il Sarri ottiene risultati, se Sarri si deve adattare magari è più complicato, questa è la mia riflessione.
La riflessione che condivido, lui si è adattato alla Juve con la sofferenza di entrambi poi alla fine, no? Sì, quindi e probabilmente neanche la soddisfazione di entrambi, a quei livelli le vie di mezzo non pagano mai. No, io leggo l'ipotesi eventuale di Sarri partendo da un presupposto che l'Inter è in una fase di riorganizzazione, sì. Perché vedi, il problema probabilmente non passerà solo attraverso la cessione di un giocatore. La cessione di un giocatore è importante per far cassa, però poi c'è il problema degli ingaggi, quindi probabilmente ci saranno anche avvicendamenti con giocatori che guadagnano un po' meno. Se è vero che hanno rinunciato all'allenatore in questo momento importante come Conte, anzi gli hanno dato anche un'importante buonuscita pur di liberarsi di quella che era sostanzialmente un obbligo tra virgolette, che riconfermare Conte voleva dire dover fare una squadra importantissima, quindi ritengo che ci sia una fase di dimensionamento, pertanto insomma tutti questi problemi non li vedo nel riorganizzare la squadra, la riorganizzi anche in base alle vedute del nuovo allenatore.
Non c'è dubbio. Senti, un'altra panchina che si sta ormai definendo, nel senso che ormai mi sembra si sia ai dettagli, è quella di Spalletti al Napoli. E io devo dire la verità, a me piace molto questa idea di Spalletti al Napoli, perché la squadra che lascia Gattuso è molto adatta a come gioca Luciano. 4-3-3, 4-2-3-1, insomma mi sembra che possa essere veramente la soluzione migliore. Si sono fatti mille nomi, no? Alla fine anche con Seisao, poi si era parlato di Galtier, tecnico del Lille, però fondamentalmente l'idea di andare a prendere un allenatore italiano che già conosce il nostro campionato con l'esperienza di Luciano Spalletti, che comunque all'Inter per me nell'ultima squadra che ha allenato ha fatto molto bene, perché ha riportato l'Inter a un livello che prima non era più riuscita ad avere. Io credo che sia stata la scelta più giusta da parte di De Laurentiis e di Giuntoli. Non so come
la
pensi.
La penso esattamente come te. Ci stiamo trovando troppe volte d'accordo.
E quindi che vuol dire, Fabrizio? Dobbiamo interrompere l'intervista oppure secondo te?
Che fosse la nuvola, vedo c'è un gran bel sole. No, sì. In realtà devo dirti che il presidente De Laurentiis credo non abbia sbagliato anche stavolta. Io ricordo gli ultimi 5-6 allenatori che sono passati a Napoli, tutti allenatori importanti e allenatori che hanno fatto bene. Preso Gattuso appena andato via, lascia stare i problemi fra loro, ma poi alla fine i campionati li hanno fatti tutti, sono tutti allenatori importanti. Luciano Spalletti lo vedo allenatore giusto nel posto giusto, in una piazza difficile come quella di Napoli, ma lui ha le spalle grosse per reggere la botta.
E comunque la squadra è buona, è molto buona. Grazie. Perché cioè il Napoli secondo me c'ha un attacco stellare, ha un grande centravanti di prospettiva, un bel centrocampo, sicuramente anche un'ottima difesa, quindi cioè, vedendo anche quello che sta accadendo un po', se ci pensi, no, alla Juventus che riparte da Allegri, il discorso relativo all'Inter che ha questa situazione, insomma alla Roma che riparte da Mourinho, cioè gira e rigira, se il Napoli ha un po' di continuità l'anno prossimo potrà fare veramente paura a tutte, eh?
Può essere una delle squadre che compete per i primi tre posti, importante è primeggiare, poi ne vince una sola, ma stare nel cerchio delle prime tre vuol dire essere protagonisti assoluti, e secondo me Napoli l'anno prossimo, se sbagliano poco come spesso ci si augura, possono stare nelle prime tre.
Senti, io credo che la Fiorentina abbia fatto un grande colpo prendendo Rino Gattuso, perché credo che Gattuso abbia accettato la Fiorentina anche perché ha capito quanto la Fiorentina lo ha fortemente voluto, perché c'era anche la Lazio, inutile stare a nascondersi, insomma la Lazio stava valutando in caso di non accordo con Simone Inzaghi di prendere Rino Gattuso come nuovo tecnico per la prossima stagione, però credo che come si siano mossi alla Fiorentina, in particolar modo dico il presidente commisso, ha fatto sentire Gattuso, secondo me, molto molto, cioè corteggiato come una bellissima donna, no? Se posso usare questo paragone. E credo che Rino abbia percepito, che chiaramente la Fiorentina non gli può garantire la Champions League, magari Lazio gli poteva garantire anche, no, di lottare per un posto in Champions League, però il fatto che l'abbia fortemente voluto il presidente commisso, secondo me ha fatto breccia nella testa di Rino. Tu lo conosci bene, ma questa è la mia interpretazione, poi, al di là poi dei progetti tecnici, però credo che anche questo aspetto psicologico, questa corte prolungata abbia avuto il suo effetto.
Sì, sì, tutti gli allenatori, ma tutti noi professionisti, quando senti forte su di te la pressione di un presidente che ti trasmette convinzione, voglia e punta su di te, ti fa sentire protagonista, ti invoglia. Tra l'altro lo vedo adatto, sulla carta stiamo trovando pochi difetti alle operazioni di mercato quest'anno, ma secondo me sono partite bene, perché lui è, secondo me, dal meglio di sé Rino quando c'è proprio da programmare, da rifondare. Rino non è un allenatore che pensa, arriva al campo alle 3 e va via alle 5, seppur sono modelli che stanno scomparendo, se Dio vuole. L'allenatore è un'altra cosa. Lui è un allenatore che partecipa molto alla formazione della squadra. La sua formazione culturale da ragazzino se l'è fatta in Inghilterra, in Scozia. Lui è uno caratterialmente che partecipa molto. Secondo me è stato stimolato anche dal fatto che la Fiorentina è alla terza, ennesima, speriamo ultima, rifondazione e che poi finalmente decolli. E quindi l'idea di partecipare ad un progetto di sviluppo, lui in questo, io ho avuto la fortuna di lavorarci insieme proprio in una fase così, e ti dico che lui in questo dà ancora il meglio di sé.
Sì, tenendo presente che va detto chiaramente che la Fiorentina oggi deve recuperare almeno 20 punti in classifica, no? Perché comunque i risultati degli ultimi anni dicono che la Fiorentina ha lottato fino all'ultimo per la salvezza, per cui non è che Gattuso, anche se gli faranno una buona squadra, potrà nel giro di un anno, noi glielo auguriamo, però colmare, no, quel gap che purtroppo si è accumulato in questi anni. Ecco, quindi questo va aggiunto, no, come elemento.
Assolutamente. Però ti faccio una battuta: fare peggio sarà difficile, che dici?
Non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. Però ecco, diciamo, se il piano è 2-3 anni, io credo che la Fiorentina con Gattuso possa veramente ricostruire qualcosa di interessante, di importante, e ritornare stabilmente nella zona vicina all'Europa League, o quantomeno alla zona Europa, no? Che quello deve essere il posto naturale della Fiorentina, Fabrizio.
Sì, è posto naturale, ma non per blasone, ma non solo per il blasone, ma per un insieme di motivi, non ultimo anche la disponibilità di investimento che il presidente ha messo a disposizione di un progetto che finora purtroppo non è decollato. Quindi riuscendo a capitalizzare un po' meglio quegli investimenti, prendendo il meglio del lavoro fatto in questi 2 anni e rimettendo un po' le robe a posto, ecco, Rino è un allenatore che è particolarmente adatto quando c'è da fare questo tipo di lavoro, di ricementare, costruire, di partire, secondo me, dal meglio di sé.
Ci puoi raccontare qualcosa? L'hai sentito? Gli hai telefonato? Gli hai mandato un WhatsApp? Tutto che si possa raccontare, se vuoi, ovviamente.
No, non l'ho chiamato non l'ho chiamato per frasi circostanza, ora fagli risolvere i problemi, fagli pigliare casa a Firenze, che so che sta cercando casa, e poi avremo mille occasioni, per l'amor di Dio. Insomma, è importante, guarda, in questi momenti, quando tu sei che ti ha appena firmato un contratto e sta per iniziare l'avventura, sei pieno di tante di quelle cose in testa, che delle volte anche la telefonata così tra dentro l'orecchio esce con l'altro.
Ah beh, certo.
Lasciamo lavorare chi ha tanto da lavorare.
Assolutamente. Senti Fabrizio, veniamo a Vlahovic, perché anche Vlahovic è un altro aspetto sul quale secondo me si gioca molto, no, l'estate della Fiorentina. Io sono convinto che non si muoverà a prescindere, questo è già un punto, altrimenti Gattuso non avrebbe mai accettato, no, secondo me, di venire alla Fiorentina con il rischio di far partire un attaccante così forte come Vlahovic. Però c'è un'altra partita nella partita, che è quella del rinnovo del contratto, scadenza giugno 2023. Vlahovic, oggi la Fiorentina è pronta a salire fino a 4 milioni, per quello che ho capito io, però forse il nodo è la clausola rescissoria, perché potrebbe non essere sufficiente garantire un progetto tecnico e magari allo stesso tempo anche uno stipendio molto alto. Pensi che questa potrebbe essere una soluzione, trovare un modo anche per una clausola rescissoria qualora l'anno prossimo dovesse arrivare un'offerta importante? Allora a quel punto, con una clausola, uno mettendola ovviamente per un riparo anche della Fiorentina, potrebbe essere la soluzione finale. Te che pensi?
Penso che debba essere trovata una soluzione per forza, perché non si può ripartire se non da qualche paletto importante di qualità. Parlare di futuro oggi senza il giocatore più di prospettiva che ha in questo momento il club mi sembra difficile. Il contratto scadenza 2023 dà il tempo di fare di avere ancora la possibilità di trovare un accordo in tempi relativamente giusti, un accordo mediato non verrà trovato, io credo sarà un piccolo sacrificio, se va fatto, ma va fatto soprattutto con dei giocatori di grande prospettiva. Secondo me Vlahovic è un grande giocatore di prospettiva che hanno ereditato dal passato, ma che veramente gli è esploso fra le mani. Ricordo 5-6 anni fa Corvino mi disse, c'è un ragazzino bravo bravo che diventerà il giocatore, io non sapevo neanche chi fosse francamente, e poi è diventato Vlahovic, quindi lo vedevamo già giocatore 5 anni fa.
Fabrizio, ultime domande, random, velocissime, vado su Donnarumma. Io sono rimasto un po' male, male dal punto di vista, diciamo così, sentimentale della storia, cioè non mi aspettavo che poi alla fine non rinnovasse con il Milan, devo dire la verità, pensavo che in qualche maniera l'offerta fosse molto buona, ho ascoltato anche le parole di Paolo Maldini che comunque l'ha tra virgolette protetto, si è comportato da grande dirigente, da signore, insomma ha detto che comunque è sempre stato professionale, poi nella vita si fanno determinate scelte, però ecco, io un pizzico di riconoscenza in più me la sarei aspettata da Donnarumma.
Ma no, io ho perso il valore della riconoscenza, un po' purtroppo, ma devo dire io pensavo rimanesse. Non mi ero interessato molto a capire il mercato che poteva avere intorno a sé, perché ero convinto che alla fine trovassero un accordo, 8 milioni netti sono
una cifra. È una bella cifra, no? Oggi è una bella cifra, sì.
Seppur per un campione. E quando guadagnarne 9, se vuoi rimanere a Milano e ci rimani uguale, allora lì scatta la riconoscenza, ma se ce l'hai per 8 ce l'hai anche per 9, e quindi ero convinto rimanesse. Mi ha preso un po' alla sprovvista, devo dire, però il Milan, Maldini era un campione in campo, si sta comportando da campione anche da dirigente, ma è il Milan tutto, però devo dire non me l'aspettavo.
Juve o estero secondo te alla fine per Donnarumma?
No, penso più estero a questo punto. Ma anche se
sono portieri all'estero, quindi stavi dicendo, ho interrotto.
La Juve un colpo importante va da fare, lo farei subito sul portiere, potrebbe essere un'idea. Il problema è che 10 milioni di stipendio non sono tante, le squadre che lo possono pagare.
Sì, questo è vero. Poi tra l'altro all'estero, Fabrizio, per chiusare il discorso, tutti i grandi club hanno grandi portieri, cioè bisogna essere onesti, cioè se pensi al Barcellona che c'ha Ter Stegen, se pensi al Paris Saint Germain che ha Keylor Navas, se pensi al Manchester United che ha De Gea, cioè non è che i grandi club, i top club europei non abbiano il portiere forte. È vero che Donnarumma è una grande occasione, però come lo gestisci poi il discorso con gli altri numeri uno che hai in rosa? Quindi non è proprio semplicissima, no? Di definizione questa operazione.
Assolutamente, e ti dico però che il vantaggio di Donnarumma è l'età, che ha un'età che chiaramente gioca molto a suo vantaggio, e quindi questo gli dà un'ulteriore forza negoziale a lui, e chi lo piglia su di lui può fare un programma. Certo, giocatori importanti di questa natura vanno sempre calibrati e centellinati, indubbiamente la tua analisi è corretta, ma sai, voglio dire, io non credo che lui non abbia la soluzione in mano, io credo che lui abbia già firmato per qualcuno, e non da oggi a questo punto, perché ho firmato nel senso che abbia già trovato un'intesa.
Un accordo,
non,
sì.
Ma certo, ma non si può dire di no a un contratto come questo col Milan, non con tutto il rispetto, si sta parlando del Milan, e non avere in mano una soluzione. Io presumo che abbiamo già la soluzione e a breve ce la faranno sapere.
Fabrizio, le ultime due. La prima riguarda Mourinho alla Roma. Credo che comunque sia questa operazione sia stata un'operazione importante che abbia condotto in prima persona, no, la proprietà americana.
Sì, scusami.
Sì, no, dicevo la proprietà americana, Friedkin, che ha deciso di andare dritta su Mourinho. Ecco, tu che conosci anche la piazza di Roma, mi sembra che ci sia abbastanza entusiasmo, per non dire tanto entusiasmo, attorno alla figura di Mourinho. Ecco, come lo vedi questo ritorno di Mourinho 11 anni dopo, ecco?
No, in Italia si sta parlando di un campione,
campione degli allenatori, esatto.
No, sì. non è un campione, è un fuorilassi. Io sopra i campioni metto la categoria dei fuorilassi. Indubbiamente è un uomo che ha fatto in questi anni di tutto, una storia importante in tutti i club d'Europa, in tante nazioni. No, il problema, a Roma l'hanno accettato benissimo, non c'era questo entusiasmo sull'allenatore da quando c'era Capello. Capello aveva anche una grande squadra, oltre a una grande società. Io mi auguro che Mourinho gli metta a disposizione una grande squadra, perché sai, poi alla fine un grande allenatore, sì, se non gli fa la squadra fa fatica, anzi, abituato ad avere le grandi squadre, se non gli fa la squadra fa più fatica di un altro. Pertanto molto molto bene la scelta, tra l'altro gestita in modo impeccabile, perché nessuno si aspettava sto colpo. Anzi, ero convinto, dio la verità, che fosse, avessero già chiuso con Sarri, ti dio la verità.
Eravamo in due.
Ma mi arrivavano notizie fresche, aggiornata un par di giorni prima, quindi ero e poi, quindi, gestita in modo veramente impeccabile, in termini di comunicazione straordinaria. Ora però c'è da fare il pallone, bisogna dargli la squadra, e quando avrà la squadra vediamo e speriamo possa dimostrare di essere all'altezza di quel fuoriclasse che è.
L'ultimo pensiero sull'Empoli: si riparte dal tandem che ha fatto molto bene nell'ultima stagione, ovvero Pietro Accardi, che ha rinnovato il contratto proprio nei giorni scorsi di 3 anni, con Dionisi in panchina. Cioè, come lo vedi l'Empoli l'anno prossimo in Serie A? Perché credo che, insomma, questo binomio, con ovviamente il presidente Corsi a dirigere tutte le operazioni dall'alto, può creare dei presupposti interessanti, no, per la prossima stagione in Serie A dell'Empoli.
Sai, lì a Empoli l'unica persona indispensabile, il fuoriclasse, è il presidente Corsi. Che nel corso di 25 anni, 30 anni, ha cambiato dirigenti, direttori, allenatori, giocatori, più o meno, tanti giocatori importanti. Il punto fermo è rimasto lui e ha portato l'Empoli a dimensioni impensabili. Io sono nato a Empoli, ma quindi l'Empoli farà quello che deve fare l'Empoli, cercherà di vivere l'ennesima esperienza di calcio che conta, un grandissimo palcoscenico, mettere in mostra giocatori. Se si salva, ha fatto un'impresa da ricordare, da segnare nella pietra. Se non gli dovesse andare bene, ripartiranno da capo, riproveranno a tornare in Serie A. Questo ascensore A-B mette in evidenza giocatori, e l'Empoli è un laboratorio, produce giocatori come pochi in Italia. Roma, Atalanta, Empoli sono 3 squadre, quelle producono molti giovani, e quindi tanto di appello a un paese di 43.000 abitanti con un presidente di 30 anni che è lì.
Fabrizio Lucchesi, è stato un piacere averti qua a TMV Radio durante Stadio Aperto. Un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto, e buon lavoro e buon mercato anche a te.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Fabrizio.